Ciao, io sono Fabio.
E io sono Cinzia.
E bentornati su Funzione Animazione. Spero che, come dire, l'audio abbia funzionato, che si veda tutto perché insomma, poi ho sbagliato in Letterboxd. Però, eccoci qua. Eccoci qua, come sempre, come al nostro solito, in questo mensile What We Watched, in cui parliamo dei film che ci sono piaciuti, che non ci sono piaciuti, delle cose che abbiamo visto, eccetera, eccetera.
Anche delle
E,
serie.
esatto, questo è ancora qui, non ho dovuto toglierlo, però vabbè, poi lo farò, insomma. E quindi, oggi è
Oggi è fine febbraio,
proprio fine. Proprio
incredibile,
fine, cioè l'ultimo
incredibile
giorno
ma
di
vero,
febbraio.
e quindi andiamo a vedere che film, diciamo, quali contenuti audiovisivi abbiamo visto a
Adesso perché
febbraio.
sapete siamo molto poliedrici,
Eh
ecco.
sì.
Va bene, partiamo subito, parto io con un Hazbin Hotel, proprio partiamo con
Il botto.
il botto e il parental control proprio che sale cattivo,
E nonostante le
perché
4 stelle e mezzo.
esatto, no, ma quello è indipendente dal
Sì.
tutto, perché comunque parliamo di una serie, una piccola serie di mi pare 8 episodi, 6 episodi, adesso non mi ricordo bene, che trovate su Prime Video e che mi ha sorpreso. Era nominato agli Annie, lo stile mi aveva attirato tantissimo, perché comunque lo vedete, cioè insomma è un character design che secondo me spacca da morire, e la cosa è che è eccessivamente, io direi, non family friendly, cioè proprio va nella direzione opposta. Avete presente, vero, in alto a sinistra di solito quando fate partire una cosa e vi dice un po' quali sono le parti negative che non vanno bene per una certa età, no? Quindi vi dicono più 12 perché c'è violenza, paura, eccetera, eccetera. Ecco, questo è più 18 e ha tutto. Cioè, ho visto una lista così lunga e io non l'avevo mai visto. Droghe, linguaggio scurrile, sessista, eccetera, tutto, tutto. Ci manca solo il razzismo, penso. Ed è però meraviglioso, nel senso che a me ha fatto ridere tantissimo, anche perché è un po', come si dice, profano, no? Quindi gioca un po' con il sacro e il profano, appunto. Ed è la storia di questa figlia di... I nomi adesso mi sfuggono, però è la principessa dell'inferno. E così, non vi dico, così non vi faccio spoiler, nemmeno dei nomi, pensate un po', che vuole un po' far redimere la propria gente, le persone, le anime che sono all'inferno, lei vorrebbe che venissero redente, che non credo si dica così, e quindi apre questo Hazbin Hotel, che diciamo è un po' un purgatorio, se vogliamo vederla in termini danteschi, e diciamo che parte un po' male questa cosa, anche perché si trova all'inferno, no? Quindi con tutte le peggio cose possibili e immaginabili, ed è divertentissimo, no? Perché poi cantano. Questa cosa mi ha sorpreso tantissimo e mi è piaciuta tantissimo. Le canzoni sono tutte stupende, soprattutto la prima, secondo me, è tanta tanta roba. E poi i personaggi sono incredibili, e non so, molto molto bello. Forse c'è una puntata che è particolarmente spinta, e infatti te lo scrivono anche all'inizio, che... Sai, la puntata sì, comunque ci sono gli avvisi, però ti avvisiamo ulteriormente.
L'avviso sull'avviso.
Esatto.
Ma io ne ho visto un paio di puntate, penso che la continuerò anche se sì, mi ha fatto ridere, non è forse proprio il mio,
Sì.
però comunque sì, ammetto che anche per me, diciamo, è divertente. E sì, comunque lo stile è assurdo e le canzoni sì, sono piaciute anche molto a
Sì.
me. In particolare, comunque, come cosa. Non so, poi c'è anche un po' di... Vabbè, girano gli spot, c'era un po' di
Sì,
metacinema, un po' di
sì, sì, sì.
meta TV, un po' di meta qua, meta là. No, divertente comunque. All'inizio mi sono trovata un po' spiazzata dei 1000 personaggi e nomi, non avevo ben inquadrato la situazione subito, però poi ecco, ho riguardato l'intro e più o meno...
Sì, ma sempre da considerare le ore di sonno arretrato,
Sì,
stanchezza, la vita,
mettetele in
insomma.
conto nelle mie valutazioni.
Esatto. No, a me fa particolarmente spaccare perché tutte le cose che diciamo prendono in giro il sacro, a me fanno riderissimo sempre in generale. generale, quindi ha proprio sfondato una porta aperta. Infatti mi sa che ho dato una votazione leggermente troppo alta, però effettivamente comunque anche l'animazione e la realizzazione sono tanta tanta roba, cioè le animazioni proprio non si risparmiano a niente ed è tutta animazione bidimensionale classica, più ovviamente tutti gli sfondi, le musiche eccetera eccetera. Secondo me è tanta roba, anche se è un 3,5 in realtà, però ipotizzo che lì siano i fedeli che vanno a che vanno a rimpolpare le file. Questo non so cosa sia,
e
però...
questo sono io ovviamente,
sì, certo.
Serie coreana standard, però questa mi è piaciuta. Non... vabbè, in alcune ti dicono che è una serie romantica e poi in fondo ti ci mettono il megadramma, oppure okay, ti dicono che è romantica e con un po' di thriller e poi ci sono gli assassini, le cose che comunque ci stanno, sì. Però uno ogni tanto si vuole guardare una cosa tranquilla, no?
E non è per dire, ma per riempire 24 episodi da un'ora mi
sa,
sì, che
oltre al romance di solito ci mettono lo stalker, sì, l'assassino seriale,
sì.
E invece questa no, questa è tranquilla, è veramente solo una commedia romantica, diciamo, nei suoi brillanti 16 episodi. Però, vabbè, di ogni serie però è interessante che, vabbè, non è proprio un documento, però di solito i personaggi fanno una professione piuttosto che un'altra, è anche un po' guardare un po' dentro una finestrella di quel mondo lì,
sì.
In questo caso è il mondo dell'editoria, che è comunque
figo,
un mondo che mi piace,
sì.
E quindi era interessante. Poi ovviamente non è che ti spiegano, non è come è fatto, che ti spiega il processo con cui fanno i libri, però è ambientato quindi in questa piccola casa editoriale,
ah.
In cui appunto creano libri. Poi lei, vabbè, all'inizio è super disperata, tipo com'era quel film di Will Smith in cui era La ricerca della felicità.
Sì, che
tipo,
tristezza.
Tipo il primo episodio rasenta un po' quella cosa lì, poi però in realtà se la cava alla grande. E beh, è carino, a me è piaciuto. Al solito, diciamo, la storia... scusate. Al solito, vabbè, la storia d'amore, quella principale, dici, vabbè, così così. E di solito sono più interessanti quelle,
quelle
a corredo, però vabbè, magari è una cosa mia. Però niente, mi è piaciuto, anche perché poi c'è un po' questa passione del libro che esce fuori dalla serie, che comunque ho apprezzato.
Sì, sì, è il tuo,
il mio,
è
esatto.
Il tuo, è il tuo.
Quindi se vi piace il mondo comunque dei libri, secondo me può piacervi.
Ma poi hai detto editoria, io mi sono già immaginato le macchine da stampare, ipotizzo
no,
di no.
No, tipo
è
c'è
più...
una scena in cui fa vedere dove finiscono i libri che non vengono venduti.
Il magazzino.
Il macero.
Il macero, eh sì.
E quasi piangono loro.
Perché mentre il direttore marketing della Yomo dorme sonni tranquilli perché quello che vende, diciamo che non gli tornerà indietro, perché se gli torna indietro è scaduto e se è scaduto non gli torna indietro, invece il direttore marketing della Feltrinelli o del o che ne so io, dell'Einaudi, proprio non dorme la notte perché ha l'idea che gli potrebbe tornare indietro un libro che non ha venduto, e quindi niente, questo per citare vecchie lezioni di marketing. Ok, bene. Oh, successivamente abbiamo rivisto, perché io avevo già visto, però Cinzia ha visto per la prima volta, il Moana 2.
Sì,
il
Moana. Oceania.
Oceania, sì.
Per l'Italia.
Sì.
E standard, nel senso non mi ci accanirei come ha fatto tutto il resto del globo, come sta succedendo negli ultimi film Disney. Mi sembra eccessivo definirlo un flop. Comunque è piaciuto abbastanza. Le canzoni sono carine, niente a che vedere con la canzone principale del primo, il cui titolo adesso non lo riesco a pronunciare, non riuscirò mai a pronunciarlo, però non c'è la canzone che ti riascolti da qui fino a 20 anni, però comunque è carino. Non mi è piaciuta una cosa del finale, che potevano andare tutte in una direzione, invece se la sono rigirata safe, e quello un po' è Disney allora.
Che è un po' anche il problema del primo.
Perché comunque il secondo va in una direzione che è molto interessante, e se la prendevano un po' più coraggiosa, secondo me, diciamo che magari per un eventuale Oceania 3 era ancora meglio, era più interessante.
Certo.
È carina questa cosa dei vari mondi, no? Delle varie isole, dell'oceano, di liberare un po' queste e trovare questi nuovi popoli. Diciamo che il viaggio, ogni tanto succedono cose, non sai bene, eccetera. Però ipotizzo che ne parleremo comunque in un podcast dedicato.
Può essere. Fateci sapere se vi potrebbe interessare comunque.
Sì. Comunque, qualità tecnica al solito assurda. Vabbè,
tanta roba. È anche tutta acqua, quindi diciamo una delle cose più difficoltose. E tra l'altro è anche, come dire, a livello visivo è uno spettacolo, cioè è tutto fighissimo, anche solo per gli effetti di luce, è meraviglioso. La trama è un po' lasciata a se stessa con questo travel movie che, sa un po' di poco in realtà, dove poteva sapere di tantissimo. Poi ovviamente sei su una barca in mezzo all'oceano, ecco, però anche a livello di personaggi secondo me potevano fare di meglio.
Anche in Chi trova un amico trova un tesoro sono in una barca in mezzo all'oceano.
E invece però... è godibilissimo tutto, voglio dire. Esatto, prendete ispirazione. Che secondo me, ecco, hai perfettamente ragione. Un bel naufrago ci stava. Successivamente abbiamo entrambi visto Transformers 1.
Mi ha molto sorpreso.
Sì, anche a me. Diciamo che vabbè, a me piacciono anche abbastanza i film, sono un po' film popcorn, no? Così, i Transformers, quelli di Michael Bay per me, il primo, il terzo, un po' il secondo, il quarto lasciamo perdere.
Ma io li guardo volentieri, diciamo, appunto, perché sono film da popcorn, però dei Transformers non me ne importa nulla, cioè non è che ci giocavo da piccolina.
Invece io sì, io ce li ho anche giocattoli, cioè li compravano, e poi io guardavo i cartoni su Cartoon Network, pensa, i tempi andati, forse non era nemmeno Cartoon Network, però comunque guardavo il cartone, no? E quindi conoscevo già bene o male i vari personaggi e la storia che c'è attorno, e però devo dire che questa origin story non l'avevo mai sentita, comunque non, probabilmente fa parte di qualche fumetto, magari è già uscita anche in qualche serie, però non la conoscevo, e invece con questo nuovo lungometraggio diciamo che sono andato a riscoprirla, e è molto molto buona come film, sia dal punto di vista tecnico, perché comunque gestiscono un sacco di elementi, le trasformazioni, è molto veloce, ci sono tante scene d'azione, insomma è bello pieno. L'unica cosa che proprio non si può sono i visi, cioè a me piange il cuore, a me piange il cuore, cioè io l'ho anche intervistato Rob Coleman, che ha lavorato all'espressività, ed è chiaro che ci hanno messo il cuore e l'anima, però purtroppo non funziona, cioè io non so, cioè mi dispiace, però no. E quindi in realtà poi dal punto di vista anche della scrittura è molto molto buono, molto...
Sì, la scrittura è fantastica,
sì.
È divertente, sorprendente, è scritto molto bene,
sì.
Cioè funziona tutto, non c'è nulla che diresti ah vabbè ma qui se la sono giocata safe, oppure ah ma qui è un po' troppo, le battute ci stanno tutte, i dialoghi anche,
sì.
Veramente scrittura
sì.
Stellare.
No, infatti è tanta tanta roba. Peccato per le falle tecniche, diciamo.
Sì, anche qui ipotizzo che ne potremmo parlare in un podcast.
Sì.
Se vi interessa, anche qui fateci sapere.
Esatto. E io poi sull'onda della nostalgia mi riguarderò anche i vecchi cartoni.
Tutti qua. Ah,
sì.
Proprio la serie animata.
Sì, perché era bellissimo, avevo le chiavi che si trasformavano, facevano le cose. Kensuke Kingdom. Ah, niente così.
Questo, vabbè, l'ho proposto io, ma ci avevo più o meno messo l'occhio, poi è anche stato nominato agli Annie, ho detto vabbè, cogliamo la palla al balzo,
sì.
E guardiamolo, perché si trova su Animation Showcase per quelli del settore animazione che hanno accesso alla piattaforma, e tra l'altro se siete del settore potete chiedere l'accesso tranquillamente. E È questa storia, sempre parlando di barche, di naufraghi, sì, no? Di questo ragazzo.
Ce l'abbiamo un po' con le barche.
Che finisce un po' sull'isola deserta, un po' alla Robinson Crusoe. Solo che lui ci... Vabbè, guardavo l'isola della piccola Flo, da piccolina, e mi piaceva un casino. Sempre parlando di cartoni dei tempi che furono. E questo, vabbè, è quello, ma senza tutta la famiglia.
Sì, più o meno.
No, vabbè,
sì,
è tutta un'altra cosa. Nel senso, c'è sto ragazzo che finisce su quest'isola deserta e le speranze sono veramente poche. Solo che incontra quest'altro signore giapponese che è lì da una vita e diciamo che... Nonostante i due non spiccichino una parola in un linguaggio comune, bene o male poi si adattano a vivere insieme. E poi non vi dico perché sennò è spoiler. Sì, tra l'altro, come sta mettendo in evidenza Fabio, la voce di Ken Watanabe, quindi ottima voce.
Che parla solo in giapponese, quindi è divertente. Cioè, almeno lo senti proprio parlare bene, è bello.
Sì, questo aspetto del non ci capiamo è fatto molto bene, sì, all'interno del film.
Perché non lo capite, banalmente, a meno che non siete giapponesi.
L'inizio, secondo me, dà un po' fastidio, nel senso,
sì,
per i personaggi.
Ed è anche un po' pretestuoso.
Ci sono un po' di motivazioni che dici, vabbè, ma che cosa sarà mai, no?
Sì, sì, sì.
E poi però migliora. A me comunque alla fine, sì, è piaciuto come film. E
di sicuro meglio di Flow.
Sì, 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 sì. Adesso
ci siamo incaroniti, certo,
su Flow.
È certo, per forza.
Però, vabbè, se volete sapere il perché, andate a sentire il podcast. Sì, vabbè, poteva vincere questo, gli Andy, per quanto mi riguarda.
No, comunque, doveva vincere Linda il Pollo, appunto.
Ne parleremo comunque sicuramente nel video dei vincitori degli anni, che
esatto,
arriverà prossimamente.
Esatto, esatto. Successivamente abbiamo un po' di Detective Conan, di Case Closed. Allora,
questo non l'abbiamo capito.
Allora, a noi ci fa molto piacere che in Giappone ci siano delle persone che vanno completamente fuori di testa per giochi di carte che si chiamano Karuta, e quindi carta storpiata.
Mai sentito. Fateci sapere se è una cosa,
cioè,
vera.
La follia, proprio, cioè la gente che va fuori di testa. Noi infatti l'abbiamo visto dicendo, sì, ci fa piacere, buon per voi, il film è ok, Conan
finale un po'...
Ma perché lì hanno sempre sta sticella che ormai hanno tirato su e rimane lì, e quindi Conan non è più un ragazzino, è un supereroe, è tipo Superman e Aquaman messi insieme. Non so perché Aquaman, mi è venuto in mente Aquaman. E quindi no, fa le esplosioni, i suoi gadget sono diventati Iron Man praticamente. Cioè, e quindi boh, dici, va bene, non ci perderei altro tempo, anche perché il giallo c'è, ma è un po' messo da parte da questo
ma
gioco.
Ma no, è che c'è così tanta informazione su questo gioco, sui personaggi e su quello che li circonda, che lo guardi proprio con l'espressione di boh, ditemi voi, ti prego Conan, risolvi il caso,
esatto,
non ho capito nulla.
Ci siamo arresi dopo circa 4 minuti dall'inizio, una roba del genere.
Che poi i Detective Conan sono sempre così, nel senso, tu bene o male puoi sospettirti di qualcuno, ma in realtà gli elementi che ha lui alla fine non li dà allo spettatore.
Sì, però dipende, ci sono stati alcuni casi in cui riesce a capirlo prima, però è un po' una cosa del giallo, è una tecnica per cui non sai, cioè proprio non puoi sapere chi è stato.
Sì, perché ogni tanto fa
è stato lui,
e però non ti fa vedere la cosa che gli ha fatto fare
sì,
e quindi...
oppure il colpevole ci c'ha letteralmente fuori alla fine del film, quindi dici, sì, scusa, però io come avrei dovuto capirlo?
Era bella, quello che passava per strada.
Eh sì, bella l'investigazione.
In un'inquadratura all'inizio.
Però, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, o meglio conosciuto come il film dal titolo troppo lungo e con troppi D.
Il corto. Il medio.
Sì, è medio, sarà mezz'ora.
Sì,
che poteva essere corto. Parliamone sinceramente. Allora, aspetta. no, perché io ne sono andato particolarmente pazzo, nel senso che lo stile è... meraviglioso, cioè veramente sembra di guardare Monet che si muove, e quindi è fantastico. C'è questa animazione 2D molto sketchata, come si vede qui, che sa proprio un po' di La Carica dei 101, no? O comunque di animazione un po' grezza, che comunque ce n'è molto poca perché è molto statico il corto, il medio, scusate, il mediometraggio. E la scrittura è partita una bomba. Cioè,
Sì, poetico, calmo, tranquillo, filosofico.
britannico, con questa talpina, no? Che incontra questo ragazzo che si è perso, no? E quindi cominciano a parlare, a discutere, e lì per lì i dialoghi sono bellissimi. Poi la cosa va un po' avanti e si aggiunge la volpe, il cavallo, e secondo me, secondo noi, quando si arriva al cavallo, le frasi diventano solo baci perugina, cioè solo biscotto della fortuna, perché comunque non, cioè, boh, non c'è altro, o no?
sì, nel senso che all'inizio funziona molto bene, però poi ci sono queste frasi, no? Messe lì che dici, vabbè, la cosa detta da citazione di Anonimo, no? Per
Sì.
dire. Però ci stanno nel loro contesto, perché
Sì.
comunque è tutto tranquillo, eccetera, no? E poi però alcune frasi, non so, sono un po' buttate lì a caso, non sono un granché alcune.
Comunque ci sono delle evoluzioni dei personaggi quasi implicite che poi dicono delle frasi a caso. E che quindi non hanno realmente contesto, cioè magari sono anche belle come significato, però sono proprio buttate lì e quindi fanno veramente l'effetto biscotto della fortuna alla fine, che è un peccato perché comunque era partito strabene, io ci avrei dato 5 stelle senza nessunissimo problema, cioè è partito bene, poi si è perso, su, dai.
Sì, comunque è passata una buona mezz'ora, è un po' zen, un po' introspettivo, non è male. Appunto, solo certe frasi sono un po' tirate fuori dal cappello.
Sì, esatto. Se era un cortometraggio era meglio, secondo me. È durato anche un filo troppo, però molto rilassante. Ve lo dicevo, ce l'abbiamo con le barche,
Sì.
perché abbiamo anche visto, grazie al distributore in Italia, che adesso non ci ricordiamo, insomma, perché
Dovrebbe
perdonateci.
essere Trent Film, però.
Sì, Trent Film, che ci ha proposto, cioè, anzi abbiamo chiesto di poter vedere il film in anteprima, poi non siamo riusciti a parlarne, perché insomma la vita, e quindi successivamente l'abbiamo visto, ecco, e è molto interessante, comunque la realizzazione è ok, nel senso che le animazioni sono un po' clunky, però il visual tutto sommato ci sta, questa palette colori molto, molto leggera, e però è carino, a me è piaciuto anche a livello di scrittura, perché c'è questo ragazzo che narra un po' un paio d'anni della sua giovinezza e racconta cose interessanti, tra cui il padre che comincia a costruire una barca in giardino.
Sì, non è proprio una scialuppetta di salvataggio, e quella è la cosa anche un po' interessante. Proprio si mette lì e costruisce, diciamo, qualcosa che è a livello di yacht, proprio
Eh sì, è
per
grande.
viverci e tutto un po'. Si costruisce una mini casa galleggiante nel giardino, ed è interessante anche perché poi, vabbè, il ragazzo, diciamo, che ci cresce un po' attorno a questo
Sì.
mondo, va avanti anche un po' per la sua strada. Ed è forte. Poi il finale mi ha particolarmente colpita, mi è piaciuto, è molto, molto vero come finale. E poi appunto funziona bene tutto. Ha questa animazione appunto un po' particolare, in cui è una sorta di 3D
Sì.
però stilizzato 2D, però è interessante, veramente ci sta.
Sì. E
Come realizzazione anche tecnica.
in parallelo c'è anche questa narrazione di questo marinaio, di questo
Ah, beh,
capitano,
sì.
Slocum, infatti il titolo originale in francese è Slocum et moi, che ha fatto il giro del mondo in barca a vela e ci ha messo, boh, 2 anni, adesso non mi ricordo
Sì,
esattamente.
perché l'obiettivo del padre sarebbe poi appunto di ripercorrere,
Sì, sì,
diciamo,
sì, sì,
le
sì.
gesta di quest'uomo. è interessante comunque.
Sì, anche a livello tecnico.
Il finale
tecnico,
è proprio veramente sorprendente.
Anche a livello tecnico di come costruisce la barca, per dire, che non è una cosa banale, cioè, nel senso, ci è piaciuto. Un altro Detective Conan, anche qui abbiamo un nuovo personaggio, Zero, di Enforcer, no? Che è il sotto copertura di qualcosa che non abbiamo capito perché non seguiamo più
questo
la storia.
Questo è partito col botto.
Sì, questo è partito bene.
E poi si è perso.
E poi si è perso anche questo, tra le beghe legali. Cioè, no, un po' è vero, nel senso che è partito molto bene ed era molto interessante, e poi niente, devono far esplodere tutto. Cioè, nel senso, non ce la fanno, ma non vi potete stare con i piedi a posto. Veramente, cioè, nel senso, ci sta la scena d'azione, la scena di pericolo, ma questo parte letteralmente con un'esplosione di un edificio, cioè proprio prima
ormai
scena.
Quando vedi un campo lunghissimo in Detective Conan, dici, boh, sto posto esplode tra un po'.
E tra l'altro anche lì tutto prevedibilissimo dall'inizio, cioè io tipo a metà film ho detto, ah ok, succede questo, ed è successo quello, quindi boh, nel senso, un po' così.
Vabbè, poi il movente e il colpevole alla fine lasciano un po' a desiderare.
Anche le modalità di...
Cioè,
un po' così, vabbè.
Un po' esagerato.
Anche perché c'è di mezzo
movente.
L'internet, l'informatica, l'IoT.
Sì,
quindi...
ma da distante, comunque, sì. Cioè proprio... L'IoT l'hanno visto che passava sempre in strada.
E infatti, scottati dai precedenti, delle precedenti delusioni,
torniamo indietro a qualcuno dei nostri capisaldi.
Esatto. Quindi il mago del cielo d'argento con Kaito Kid e una trama che però funziona. Ed è semplice, e va bene così, cioè voglio dire, c'è un po' questo furto dell'anello, c'è un po' questo omicidio, e c'è la scena finale sull'aereo, perfetto, cioè nel senso, e non esplode niente, cioè nel senso, sì, esplode, però in un modo ponderato, cioè Conan non è un supereroe, fa tutto quello che fanno è plausibile, no?
Più o meno,
vabbè, insomma, siamo sempre nell'universo della fiction, voglio dire. Però, nella sua semplicità, comunque, è molto più godibile rispetto a vedersi uno spettacolo di fuochi d'artificio inutile, secondo me, no?
Sì, o comunque nel senso c'è un'escalation, no, di eventi che accadono, che ha senso,
sì.
Non è che si passa da io sono un impiegato di banca e domani faccio esplodere Tokyo
sì.
Perché mi girava così il lunedì,
esatto,
e quindi per quello ci sta,
sì. Cioè, comunque non succede niente di... C'è un po' di sfiga verso la fine, che diciamo
sì.
È un po' tirata, però secondo me va anche bene, cioè nel senso...
Dici vabbè, almeno una poteva andargli dritta, invece
sì,
no.
Sì,
invece
sì,
no.
Sì, però vabbè, ci sta, se no che gusto c'è? Se no non sarebbe Detective Conan. Glissiamo velocemente sul rewatch di Top Gun Maverick, che ha 4 stelle soltanto per le pessime scene d'amore, che lo ricordiamo.
Che anche in questo caso abbiamo saltato e vi ricordiamo che non servono assolutamente a niente alla trama, potete tranquillamente mandarle avanti.
Il mio obiettivo, se avete conoscenze fatemi sapere, però è di andare a lavorare per Joseph Kosinski in modo da essere, di diventare il suo editor e proporgli una director's cut che rimuova quella parte, no, e così almeno sistemiamo per bene.
Invece che più lungo lo facciamo più corto.
Cioè, se mi passa il file di Premiere, io glielo faccio gratis. Cioè, nel senso, non è che... No? Così almeno si risolve per bene.
Bellissimo.
Sì, vabbè, è sempre, sempre emozionante.
Stupendo.
Le musiche, gli effetti speciali, l'azione,
tantissima
cardiopalma, roba. Per poi scendere brutalmente.
Vabbè, allora, questo... Non so se sia proprio il film del ritorno di Lindsay Lohan. Comunque, è negli anni del ritorno di Lindsay... Lei è invecchiata male, lo diciamo. Vabbè, il film è... Vabbè, la commedia romantica di Netflix, che in questo caso il 2.1.9 delle folle si avvicina di più alla realtà, secondo me. Tutto sommato la scrittura è così così,
yes.
Ma soprattutto per le battute, certe cose che accadono così. È la scrittura classica, no?
Sì.
E però in mezzo alcune cose non sapevano bene come risolverle. Allora hanno trovato degli espedienti un po' brutti certe volte. Vabbè, poi il vero, cioè il tipo a cui va dietro all'inizio è terribile, cioè,
ma chiaramente, ma proprio da lontano,
cioè, ma sì che deve, e l'altro invece è molto meglio, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Non dico che è di Redmayne, però più o meno
lontano
il fascino è quello, cioè, che non
invece ho visto un po' di Colin
non
Firth.
È un triangolo, non è una battaglia,
no,
è,
infatti
è già decisa proprio dall'inizio. Comunque, c'è del fantasy, cosa che io, vabbè, non avevo nemmeno guardato il trailer, letto la trama, quindi mi ha un po' sorpresa,
sì,
e
sì.
Ci stava tutto sommato.
Ma sì, va bene.
E come si evolve anche quella cosa lì, secondo me alla fine ci sta.
Ma sì.
Oddio, non è che sia da Oscar, ecco, e nemmeno da Golden Globe.
Ma nemmeno da tre stelle. Non ha la sufficienza.
Però dai, via. Se proprio volete vedere qualcosa e non sapete assolutamente,
guardate altro.
Ci può stare.
Lui ha qualcosa,
però,
di Colin
però
Firth.
Le scenografie,
sì, vero,
belle. È in infatti, Irlanda, paesaggi strafighi.
Sì,
e,
sì.
E anche il castello, cioè il castello, vabbè, quello che è. La stanza di lei mi è piaciuta.
Sì, figo. Sì, la carta da parte te la prendiamo, tranquilla.
Ci vivrei, ecco, se
capitasse.
Se da domani mi danno la chiave, io.
E qui sembra sempre che, scottati dalla delusione precedente,
torniamo
a un caposaldo.
Questo invece c'è, cioè, di scrittura, trovatemi una commedia che di scrittura sia migliore di questa, io non lo so. Allora, 3.2 delle folle, ma dove?
Ma perché questo è il solito diniego che si dà alle commedie, passiamo avanti.
Vabbè, allora, noi che non siamo così...
classisti!
Ecco, bravo! diciamo che, vabbè, a parte che già il titolo è geniale, cioè Music and Lyrics, perché lui scrive la musica e lei scrive le parole, no? Quindi questa storia di questo cantante in disuso
sì.
dei pop,
questa meteora degli anni 80,
esatto, che si ritrova a dover cantare nei ritrovi no, sai, il classico americano Class of 87.
Sì.
E quindi è un po' rimasto lì anche con lo spirito, no? E però gli si propone questa opportunità incredibile di scrivere una nuova canzone per questa invece star del momento, Cora Corman, e però lui una canzone non la scrive da tempo e soprattutto le parole non le sa mettere una dietro l'altra,
sì.
E quindi si farà aiutare da questa paroliera improvvisata che conosce perché viene ad annaffiargli le piante a casa sua. Cioè, e secondo me veramente i dialoghi di questo film,
sì,
sono
top,
bellissimi.
Top.
Anche
l'umorismo è,
sì,
fenomenale.
Cioè fa straridere dall'inizio alla fine. È tutto giustissimo. Momenti incredibili. Un Hugh Grant stellare. Veramente bello. E poi anche le canzoni
sì,
mi piacciono,
sì,
molto.
Bello. Belle.
Anche bello vedere il processo di scrittura di una canzone.
Di composizione di una canzone,
sì,
con lui che suona gli strumenti e mette insieme le tracce. Cioè, è bello, bello. E tra l'altro, rivisto per la 400esima volta,
sì,
una roba del
meno.
Genere, ho notato che forse a livello di montaggio c'è qualche personaggio che in teoria avrebbe dovuto avere di più, però è stato lasciato un filo indietro, cioè ci sono dei piccoli pezzi mancanti, però ovviamente, cioè, si parla di Robina, in realtà appunto il film è veramente tanto tanto buono e ve lo proponiamo caldamente. Dite di no alla discriminazione contro le categorie che non sono il drammatico
di genere.
Così come anche questo Princess Diaries 2.
Che anche questo, vabbè, è il mio. A me piace molto, fa parte praticamente della mia gioventù.
Sì, infatti vedete che questa stella mancante è praticamente per un po' troppo teenage cringe ogni tanto. Cioè
che
non...
però ce n'è molto di meno del primo. Vabbè, perché comunque è nel target in realtà. Quindi se lo guardi da teenager, comunque
certo,
è tutto fantastico, secondo me. E poi ovviamente cresci e cominciano a stonarti un po' certe cose. Però quindi questo è il 2, perché in italiano ha un titolo.
Non saprei.
Non mi ricordo. Comunque non c'è il 2 nel titolo italiano. E l'avevano fatto uscire in un video il 2. E io avevo visto il 2 senza aver mai visto il primo. Però nell'inizio del 2 citano il primo, cioè ti fanno
sì,
un mini riassunto del primo.
Quindi non capisci
e
nulla.
E non capivo.
A un certo punto ci c'erano fuori i personaggi che tu dici, questo chi è?
E poi ho scoperto che esisteva l'uno e mi si è aperto il mondo. E comunque lei è
che forse è migliore di questo. Potrebbe. Cioè comunque
il cringe da teenager è molto superiore.
Sì.
Però ovviamente è un po' più.
Ma secondo me è meglio questo in realtà, perché comunque qui si vede proprio poi anche la vita da principessa, perché lei dopo aver scoperto di essere principessa va a Genovia per appunto
per diventare
principessa.
Però il problema che le tirano fuori è che lei non è sposata.
Esatto.
E quindi deve trovare in 30 giorni l'uomo con cui diventare regina e ovviamente non è difficile, non è facile innamorarsi in 30 giorni. Vabbè, comunque il crush romantico, tanta roba.
Ma anche il fattore comunque regalità principessa, cioè per quanto sia ovviamente romanzato tantissimo, abbiamo visto tutti The Crown, sappiamo che non è proprio tutto così ben rose e fiori, ovviamente. Però ovviamente te lo rende in un modo bellissimo, no? Cioè proprio idilliaco, eccetera, eccetera, con i problemucci del caso che sono i matrimoni combinati in questo caso. E però è molto bello, no? Come viene presentato la sua stanza, il suo armadio dei vestiti, no?
Sì,
cioè,
sì,
comunque
ci sono proprio...
è figo.
E poi, vabbè, ci sono una Anne Hathaway e Julie Andrews,
che sono
un duo
fantastico.
Abbastanza atomico.
Canzoni e divertentissimo. Ci sono alcune delle battute più belle che citiamo quotidianamente, come si allena a diventare ballerina di flamenco, che mi resterà sempre nel cuore. Personaggi anche in questo caso, per quanto diciamo macchiettistici e ben inquadrabili, però comunque funzionano, sono divertenti e fanno il loro più o meno, perché diciamo che il crush, no? il personaggio maschile principesco, diciamo che secondo me non ha ben idea di cosa sta facendo, quindi ci sono ogni tanto un po' di dubbi, però alla fin fine funziona, diciamo così. Bene, poi non sapete quanto mi mancava, cioè io proprio lo vedevo da piccolo, le canzoni mi piacevano un casino, ed è bello, bellissimo, cioè Topolino, Paperino e Pippo che fanno i tre moschettieri con le canzoni, dove stiamo andiamo, e quindi vabbè, è un classico di Topolino, però ambientato a Parigi con la Notre Dame, il Louvre, che allora era la casa reale, cioè è anche storicamente accurato, capite? Le canaglie, cioè c'è tutto in questo film, non potreste chiedere di meglio. Ci sono delle animazioni stupende, anche perché è vecchia guardia del 2004, quindi a lei proprio c'è qualche 3D piccolino che si nota, giusto perché siamo ad oggi nel 2000, 20 anni dopo, però no, non credo di dover aggiungere altro.
No, è quasi un film perché è un'ora e un quarto,
sì.
Però è divertente. E poi vabbè, c'è Pietro che sempre molto sopra le righe, poi c'è questa cosa dell'opera che ritorna, che è molto divertente. Minnie è un po' frallallero, frallallà, però
come ci si aspetterebbe in narrazioni di questo tipo,
esatto.
Voglio dire, che però sì. cioè vabbè, a me piace tantissimo, ovviamente nostalgia portami via,
sì,
quindi...
è divertente. Poi ci sono tutte le gaffe da animazione Disney,
sì, tutto lo stretch and squash che volete,
sì.
Pippo ne combina al solito di tutti i colori, c'è Paperino che è un pollo che secondo me, cioè che è un codardo, no? E quindi ogni tanto lo trasformano proprio in un pollo, e secondo me è geniale quella cosa. E funziona molto bene le scene d'azione, però anche un po' il sottotesto, la scrittura, cioè è fatto bene. Non saprei bene cosa dirgli a livello negativo, a parte un po' il ritmo e ogni tanto la canzone che entra proprio è gamba tesa, che dici ok, poteva anche non essere, però è Disney, quindi che ci devi fare. E poi, visto che appunto è breve, abbiamo integrato, sempre con Topolino, con The Prince and the Pauper, che è il principe e il povero. Poi non so se esattamente se The Pauper sia povero, però in un inglese antico, quasi medievale, ecco.
Ipotizzo di sì, però non lo so.
Non lo sappiamo. E però in realtà è definibile come corto natalizio, perché dura alla fine mezz'oretta, quindi quasi mediometraggio, e
ambientato nell'epoca natalizia.
Nell'epoca natalizia, e c'è appunto questo, è la storia del principe e il povero, quindi ci sono questi due personaggi identici che si scambiano per una giornata, e così il principe avrà l'occasione di vedere il suo regno da fuori il palazzo, e invece il povero avrà la possibilità di vedere cosa vuol dire essere principe. Molto all'acqua di rose, non vi aspettate l'analisi approfondita incredibile, sì, forse è così, però in questo caso è ancora più vecchio, perché parliamo del 1990, animazione spettacolare, che ha proprio il flavor di quegli anni, con le animazioni bellissime, no? Anche con Pietro che fuma da morire, no? Questo sigaro incredibile che all'epoca non sconvolgeva più di tanto. Infatti facciamo partire: contiene rappresentazioni di tabacco.
Più o meno tutti i film Disney dell'epoca che fu hanno quella cosa.
Ma perché solo da brevemente, da,
esatto.
No, volevo dire che solo da poco la Disney ha posto la sua linea editoriale sulla lotta contro il tabagismo.
Sempre citando Miss
Detective.
Sempre
citando grandi citazioni.
Però no, effettivamente l'animazione mi è piaciuta molto, anche i settings.
Sì.
Bello, comunque anche la trama ci sta, nel senso è una mezz'ora che funziona, godibile.
È anche molto medievale dark, quindi con un po' alla spada nella roccia, infatti poi sono anche andato a sentire si narra che un dì l'Inghilterra fiorì, e qui mi fermo perché sennò ve la canterei tutta, insomma,
e no, non è il caso,
ma più che altro non mi state pagando, quindi ecco, se volete, no, si fa una
facciamo un Patreon, fa dove Fabio canta,
esatto, vediamo il video, tutto bello, ecco, quindi fateci sapere se volete il Patreon con le mie canzoni, io sono sempre a disposizione. E voi cosa avete visto in questo febbraio 2025, che siamo lì, ormai occhio che il 2026 è dietro l'angolo, e cosa avete visto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Ci raccomandiamo, come sempre, perché lo fate, comunque vi ringraziamo molto, di lasciarci nei commenti cosa proprio vi è piaciuto, cosa ci consigliate, fatecelo sapere. Su
cosa ci sconsigliate? Su YouTube, Spotify, Instagram, scriveteci un po' dove più vi aggrada, mandateci una mail, un piccione viaggiatore, iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete mi piace, condividete con gli amici, soprattutto quelli con cui guardate i film durante questi mesi freddi dell'inverno che ormai,
esatto,
sta finendo. E potete anche passare a trovarci sul nostro sito funzionanimazione.it, dove abbiamo tutti i nostri contenuti, e anche la pagina delle prossime uscite, che se non sapete cosa andare a vedere al cinema o in giro via per l'internet a marzo, potete andare lì e lì c'è tutto elencato.
Esatto, noi non guarderemo nulla di quello che c'è elencato lì, perché di solito facciamo tutti i rewatch, però vi ringraziamo moltissimo comunque per continuare a seguirci nonostante i rewatch, e no, ci impegniamo. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.